Bene, grazie ancora. Mentre chiedo alla Presidente Rosibindi di accomodarsi sul palco, vi spiego come proseguirà la serata. È già stato detto, ecco, nel corso dei mesi e delle settimane, forse troveremo anche altre modalità, quindi consigliateci, oggi è il primo incontro e questo è il primo tentativo. Stasera si è pensato di organizzarlo così, dopo l'introduzione, facciamo un primo blocco per entrare nel vivo, la fotografia della sanità pubblica in questo momento in Italia, con la Presidente Rosibindi. Poi abbiamo chiesto, è stato chiesto dal gruppo Spazio Libero di individuare tre testimonianze, simbolicamente tre, di realtà che hanno a che fare con la sanità, sono associazioni di volontariato, associazioni impegnate, e nel presentarci la loro attività proporranno altre tre domande con cui concluderemo poi, Rosibindi risponderà a queste domande e concluderemo la serata, così più o meno sapete anche i ritmi e il tempo della serata. E ora, buonasera, intanto grazie a Rosibindi, ex ministro della sanità, e concedeteci ancora qualche secondo. Il mio mestiere, quello dei giornalisti, è il più bello al mondo, però a me durante il governo Prodi, dove lei era il secondo o l'ultimo governo Prodi, dove lei era ministra della sanità, ha rovinato la vita. Sicuramente ha rovinato i weekend, perché tutti i santissimi sabati e domenica, quando il premier arrivava a casa, io dovevo essere fisso dalle 9 del mattino alle 8 di sera sotto casa ad aspettare che scendesse per una dichiarazione, per qualcosa. Un giorno la sua portavoce scende e si capisce subito per smarrire i giornalisti. Noi aspettavamo Prodi e quindi proprio fisicamente ci eravamo un po' di agenzie stampa, ci consigliava di farci trovare dopo pranzo, poi verso le 5 quando Prodi con sua moglie sarebbe andato a fare un giro in piazza Santo Stefano, e quindi ci spingeva proprio verso la piazza. Al tempo di distrarci un attimo, sentiamo proprio il frenare di una macchina blu, arriva, via Gerusalemme è lunga 50 metri, quindi non è che puoi correre, però questa macchina correva e si ferma davanti al portone. Oddio, cosa succede? Scende e il ministro Bindi, dopo pochi minuti, è scesa anche la collega Polverini, era un tema Pollastrini, era un tema un po' delicato in quei giorni, ma non è il tema di stasera, perché l'ho preso un po' anche alla leggera, perché io sono convinto che quel giorno, quando vi siete trovati a tavola per discutere di una questione molto discussa in quel periodo, molto, molto importante, e una persona non era lì solo per far da mangiare. Stiamo parlando della moglie del premier, l'avrete capito, Flavia Frangioni. E siccome, al di là dei ruoli e di quello che vi ho raccontato, Rosibindi la conosce personalmente, io vorrei chiedere la gentilezza, ecco, di qualche secondo, se ci può fare una sua testimonianza, un ricordo di Flavia.
Penso che non ci sia modo migliore, al di là del dolore, di incominciare questa serata nella quale dovremo parlare di salute e di servizi alla persona, e di ricordare Flavia Prodi, che ha dedicato la sua vita a questi argomenti, alla ricerca per dare risposte alle persone attraverso appunto un'organizzazione dei servizi sanitari e dei servizi sociali che ponessero al centro la persona, la cura della persona. Questa era la sua professione, questa però era anche la sua passione, e questo è stato anche, io ritengo, insomma, credo di averlo toccato con mano in molte occasioni, il grande contributo che Flavia ha dato anche alla politica italiana. Lo ha fatto in maniera sempre molto discreta, senza mai, diciamo, atteggiarsi alla consorte del Premier, del Presidente del Consiglio, era sempre un passo indietro, però era sempre accanto, ed era accanto con la sua visione, con le sue idee, con la sua lettura della realtà, con la sua conoscenza delle persone. E io credo che se in quegli anni, io per la mia parte nel primo governo Prodi con la riforma sanitaria, Livia Turco sul tema dell'immigrazione e dei servizi sociali, quelle due riforme, in fondo le due principali riforme di quegli anni sono appunto la riforma sanitaria e l'istituzione finalmente di dare una dignità ai servizi sociali nella vita del nostro paese, e poi nel secondo governo Prodi, dalla famiglia io e dalla sanità Livia. Le cose che abbiamo potuto fare in quei governi sicuramente sono legate alla convinzione che aveva Romano che il welfare, e che ha tuttora, che il welfare era la più grande conquista del Novecento, ma anche dal fatto che accanto a Romano c'era Flavia, con la sua sensibilità, con la sua attenzione e con la sua capacità, appunto, ripeto, anche se sempre in silenzio, di accompagnare anche l'opera di Romano e di tutti noi in qualche modo. Ecco, io credo che abbiamo perso una grande donna che avrebbe potuto ancora dare molto anche in questo periodo, anche per l'emergenza che questi temi hanno oggi nella vita del nostro paese. Mi consola il fatto che è morta sulla via di Francesco, e quindi sicuramente quel cammino non si è interrotto in quel bosco, ha raggiunto la meta, e da lì, come diceva sempre il mio maestro, noi ci crediamo troppo poco alla comunione dei santi. Se ci credessimo, sappiamo che ora possono più di allora, e quindi io credo che continuerà ad accompagnare il nostro cammino, soprattutto sui temi di cui parleremo questa sera, ma su tutti quelli che avete scelto, a mio avviso in maniera molto opportuna, per il cammino di questa nuova esperienza. Facciamo un applauso. Aggiungo un'altra piccola cosa. Quando parlavamo con Romano che c'era accanto Flavia, io almeno personalmente mi sentivo sotto esame da Romano, ma anche da Flavia. E quindi quando era superato l'esame sapevo che era un superamento di coppia in qualche modo. Questo mi dava più sicurezza, però dopo,
infatti,
per la tenuta delle decisioni che prendevamo.
Siamo abituati a chiamare Prodi professore, in realtà è anche Franzoni il professore. Quindi
poi la loro vita è cominciata in università.
Quindi. Certo. Presidente, è già stato tutto, il là gliel'hanno fornito Francesca, Giudite, Gian Pietro all'inizio. Ecco, dei tanti dati, delle tante situazioni che preoccupano di più, sì, i tempi di attesa, i soldi che non ci sono, quello che è stato detto, quello che riguarda è un dato impressionante che è sempre in crescere. Io sinceramente non so se proseguirà anche nei prossimi anni. Se nel 2020, in pieno Covid, nessuno ci faceva caso, anzi erano i nostri eroi, i nostri angeli che ci salvavano, eccetera, nel 2021 in Italia quasi 2.000 persone, 2.000 professionisti hanno chiesto di andare in pensione o in prepensionamento, più che pensione. E l'anno successivo sono aumentate di 1.000.000, quasi 3.000. L'anno scorso, adesso sono intorno ai 10.000 i medici che chiedono di uscire dal sistema sanitario pubblico, e anche i dirigenti e i medici presenti in sala lo dicono a più riprese, e a Modena la situazione è in proporzione. E quindi credo che in Emilia Romagna il dato sia intorno ai 4.000-4.500, e i giovani soprattutto non vogliono avere a che fare con alcuni reparti, parliamo della medicina d'urgenza. Ecco, allora, per farla corta, tanto li sapete i numeri, ma come si fa ad affrontare un settore, una tematica come la sanità, sapendo che chi i protagonisti stanno chiedono ormai in ginocchio di andarsene via. Questo è il dato che a me preoccupa di più. Ecco, dalla sua, visto che lei continua a occuparsi di sanità, ci dice la sua fotografia, come vede, qual è lo stato di salute della sanità?
Intanto grazie per questo invito. Sono contenta di partecipare a questo inizio di cammino che mi sembra, quello che ho ascoltato, molto interessante. C'è sempre più bisogno, secondo me, di creare occasioni di riflessione, di approfondimento, direi di esercizio di cittadinanza piena. E quindi sono contenta, ecco, che mi abbiate chiesto di essere qui stasera con voi e di aver iniziato questo percorso con quello che veniva già ricordato dai tre portavoce come un tema centrale. Io, non perché gli ho dedicato qualche anno della mia vita, ma penso davvero che la salute sia il presupposto di tutto il resto. Perché se non c'è la salute non si lavora, non si gode di un bello spettacolo, non si va in vacanza, le relazioni con gli altri sono più complicate, non ci si innamora, o se ci si innamora è tutto più complicato, non si mettono al mondo i figli, non si hanno relazioni buone. Quindi davvero la salute è il presupposto dell'essere, del realizzarsi come persone, no? Di avere la pienezza della vita, ecco. Poi naturalmente si impara a convivere con la malattia, perché in qualche modo siamo capaci, diciamo, di ritagliare, di valorizzare quella salute che è ancora in noi, ma questo a dimostrazione del fatto che porre la persona al centro, come volete fare voi, è porre al centro uno dei suoi beni fondamentali. Non a caso la nostra Costituzione usa il termine diritto fondamentale soltanto per la salute. I nostri costituenti non hanno scritto una parola a caso nella nostra carta. E quindi questo credo che sia un buon inizio. Ed è un buon inizio anche perché ci troviamo in un momento di grande difficoltà. Siamo ancora in tempo? Io credo di sì, però dobbiamo davvero prima di tutto analizzare seriamente la situazione, farlo in maniera impietosa, obiettiva, facendosi anche aiutare e cercare di capire anche gli elementi di criticità che stanno emergendo. Uno di questi è sicuramente la fuga del personale dal servizio pubblico, dalle strutture pubbliche. Cercare di capire perché tutto questo sta avvenendo. Perché gli operatori se ne vanno dalle strutture pubbliche, vanno in pensione prima, vanno a lavorare presso il privato, ma anche i cittadini pazienti se ne vanno dal sistema pubblico. Perché c'è stata un'esplosione di assicurazioni private, di fondi integrativi, di welfare aziendale in questi ultimi anni, senza nessun controllo, senza peraltro neanche nessuna, diciamo, adeguata conoscenza di questo fenomeno. Credo che non si sappia neanche quanti sono i fondi integrativi o sostitutivi che sono in azione nel nostro paese, nel nostro sistema sanitario. E in fondo entrambi questi due fenomeni ci dicono una cosa: ci illudiamo di cavarcela da soli. Siamo entrati nella fase nella quale non siamo più capaci di scommettere sul futuro di questa grande opera che è il Servizio Sanitario Nazionale. Non lo sono gli operatori, non lo siamo anche noi cittadini. Ci stiamo ammalando di quella che io ritengo la malattia più grave della nostra società, che è quella di essere convinti di potercela fare da soli. Le cose non funzionano, anziché adoperarmi per farle funzionare, ma chi me lo fa fare, cerco una fuga personale. E sappiamo perfettamente, o meglio, non lo sappiamo, lo neghiamo a noi stessi e non facciamo niente per rendere consapevoli le persone. Questo è l'altro grave, diciamo, segnale di questo tempo, di questo momento. Non facciamo nulla per convincerci, soprattutto per convincere che è esattamente il contrario. Cioè, di fronte a quelli che sono i beni fondamentali della nostra vita, non ce la caviamo da soli. Ce la caviamo soltanto tutti insieme. E vale la pena fare un po' di fatica per rilanciare il bene comune, piuttosto che affannarsi a consumare il nostro pezzo di torta, no? In qualche modo, questo affanno. Il paradosso è che il Covid ha in qualche modo accentuato tutto questo. Ma quante volte ci siamo ripetuti in quei 2 anni drammatici che ce l'avremmo fatta, che saremmo stati migliori? E Papa Francesco ci aveva messo bene in evidenza: peggio della pandemia ci può essere soltanto la nostra incapacità di capirne la lezione. E stiamo dimostrando di non essere stati capaci di capire la lezione. Perché sicuramente il sistema è uscito indebolito e non si sta facendo niente per dargli un po' di ricostituente. E noi non siamo assolutamente usciti migliori, anzi l'individualismo è cresciuto in qualche modo. Il vaccinarsi per tornare ad essere come prima, per potersi riaccaparrare la nostra vita di prima, ha finito per farci trovare di fronte a questa difficoltà effettiva del sistema con accentuata la voglia di cavarsela da soli. E questa è un'illusione, non ce la faremo. Perché la salute di una persona e di una comunità è un bene talmente prezioso e talmente costoso che soltanto se mettiamo insieme le risorse e l'impegno di tutti che ce la possiamo fare. La dimostrazione è che se noi prendiamo i numeri alla mano, i sistemi che costano meno sono i sistemi universalistici. I sistemi che costano di più sono quelli assicurativi, i sistemi che costano un po' di meno di quelli assicurativi sono i cosiddetti misti, come quello verso il quale noi stiamo andando, ma che hanno comunque per la comunità sempre un costo maggiore. Perché l'errore che facciamo noi, e che fa soprattutto la politica tutta, scusatemi, io stasera sarò anche diciamo in qualche modo impietosa nei confronti della parte politica alla quale appartengo, sono sempre appartenuta e grazie alla quale anche ho potuto fare alcune cose nella mia vita, ma questa illusione, no? Per cui diciamo, cioè questo dato falsato per cui costa troppo, non lo possiamo sostenere. A chi costa troppo la sanità pubblica? Dove dobbiamo farli i conti? A chi costa? Al bilancio dello Stato? Al bilancio delle regioni? Certo. Ma ci vogliamo mettere la comunità o solo lo Stato e le istituzioni? Perché se andiamo a sommare la spesa pubblica con la spesa privata, noi stiamo spendendo come comunità molto di più di quando la sanità pubblica italiana era in migliore salute. Perché a ogni euro in meno di finanziamento pubblico corrisponde in maniera, diciamo, progressiva un aumento molto più forte della spesa privata. E se noi sommiamo le due spese, il nostro sistema diventa più costoso, magari non per le casse dello Stato, ma per la spesa delle famiglie, per la spesa delle persone. Allora, qual è la logica per la quale io preferisco pagare di tasca mia una prestazione piuttosto che mettere le mie risorse a disposizione di tutti, partendo dal presupposto che è al fondamento dei sistemi universalistici. Ciascuno partecipa al costo della salute, della sanità, in base alle proprie disponibilità, ciascuno ne usufruisce non in base a quello che ha pagato, ma in base al bisogno che ne ha. Per questo gli indigenti non pagano nulla, ma non per questo noi non li assistiamo. Gli immigrati non pagano nulla, ma per quando arrivano a Lampedusa, ma non per questo noi non l'assistiamo.
perché è una cifra della civiltà. E costa molto meno, perché è come se fosse una grande assicurazione di 60 milioni di abitanti. Invece stiamo rientrando nella logica per cui ciascuno di noi vuole cavarsela da solo. E c'è una politica che sta favorendo tutto questo, e ci sono dei fortissimi interessi economici e finanziari che stanno consentendo e accompagnando tutto questo. Perché quella logica di mercato che voi rifiutate giustamente in questo documento è esattamente il tarlo che è entrato nel sistema. E perché c'è entrato? Perché abbiamo cambiato la pelle alla riforma del 78 e, consentitemi di dire, alla riforma dei governi Prodi D'Alema. Abbiamo cambiato la pelle perché i servizi sanitari universalistici non si misurano in base alle prestazioni, ma in base alla capacità di produrre salute. Non rimborsano la malattia, non sono interessati che noi ci ammaliamo. I sistemi universalistici sono interessati a che noi stiamo bene. Ecco l'alleanza anche tra i sistemi sanitari e l'intero paese, perché si sta bene per quello che si mangia, per le relazioni umane che abbiamo, per la qualità del lavoro, per l'aria che respiriamo. Quei famosi fondamentali della salute che sono al centro di tutti i sistemi universalistici, compresi i nostri stili di vita, che sono un elemento fondamentale. Ma tutto questo fa parte, è la cifra del sistema universalistico. Noi piano piano stiamo assistendo ad una mutazione genetica per cui i sistemi sanitari, anche quelli regionali, sono misurati in base alla prestazione. La prestazione va bene per rimborsare la malattia da parte delle assicurazioni, non un sistema universalistico. Questo è vero. Perché se tu entri dentro questa mentalità, allora salta anche il rapporto pubblico-privato. Ma io non faccio fatica a pensare che ci sono delle strutture private in Lombardia che sono di grandissima eccellenza, per carità, ma guadagnano sulla malattia, non sulla salute delle persone, sulla malattia di tutti gli italiani. Perché se non avessero la migrazione attiva dalla Calabria, dal Lazio, dalla Lucania, dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Toscana, persino qualche volta dall'Emilia Romagna, tanto sono qui a due passi, i bilanci della Lombardia sarebbero saltati sai da quanti anni, in base al principio dell'equivalenza pubblico-privato che ha stabilito di fatto la riforma Formicone, rompendo quello che era l'elemento fondamentale che appunto il sistema sanitario pubblico produce salute e non si basa sul rimborso della malattia. Snaturando questo è saltato tutto. E dove è stato l'altro elemento? Cioè, noi sicuramente, in virtù del fatto che non è sostenibile il sistema pubblico, invece è dimostrato chiaramente che è più sostenibile di tutti gli altri, da anni non mettiamo soldi. La sanità è diventato il settore con il quale si fanno quadrare i bilanci dello Stato. Bene? A noi manca una cifra di circa 30-40 miliardi se volessimo fare le cose fatte bene. Forse con 10 miliardi, 15, potremmo salvare, voglio dire, potremmo riprendere per i capelli il sistema. Non mi pare che questa sia l'area in giro, no? Non lo è stata neanche negli anni precedenti. Perché se noi andiamo a vedere l'ultimo bilancio del governo Draghi, che ha stanziato per la sanità, nel triennio le risorse diminuiscono rispetto al prodotto interno lordo, il quale prodotto interno lordo peraltro è diminuito, non è aumentato in questi anni. Noi siamo nettamente sotto la media dei paesi, dei paesi guida dell'Europa, di risorse pubbliche chiaramente. Quindi questo è un dato, perché saltano i bilanci dell'Emilia Romagna, della Toscana, del Veneto, perché saltano? E non salta soltanto la Calabria e la Campania? Perché per esempio nessuno ha rimborsato le spese in più del Covid. Se ne è ben guardato il governo di dare alle regioni i soldi in più che hanno speso per il Covid. E noi sappiamo perfettamente che in quel momento le spese sono salite e ci siamo ritrovati persi appena è finita l'emergenza, perché tutto... Io non lo so da voi, ma insomma da me, gli screening erano stati sospesi in Toscana. Riprenderli ha voluto dire quante persone non sono andate a curarsi, quante malattie si sono accentuate. e personale. Ma l'unico settore della pubblica amministrazione che ha il blocco del personale, blocco delle assunzioni, è il sistema sanitario. Ma con quale logica? Neanche i turnover per alcuni anni. Ma come si può pensare che un sistema dove il personale, scuola e sanità, è il cuore della risposta che tu devi dare, non debba essere adeguato al fabbisogno? Non solo quantitativo, ma anche qualitativo. Se cambia la domanda di salute, deve anche cambiare la qualità dei professionisti e le specialità dei vari professionisti. Entrando, dice Piero, specializzando quando lei faceva il ministro. Io non lo so poi dopo che è successo, ma io litigavo con l'università tutti gli anni quando si doveva decidere quali specialità dare. Perché io mi presentavo al ministro dell'università e gli dicevo: guardi, a noi mancano questi medici qua, mancano gli anestesisti, manca il pronto soccorso, nelle professioni sanitarie alle quali avevamo dato nella visione della formazione permanente anche la formazione specialistica, oltre che la dignità degli studi universitari e di una laurea e di una dirigenza, manca tutto questo. E l'università ti rispondeva dicendo: ma no, io c'ho tanti posti da questa parte, tanti posti dall'altra. Ma la domanda la faceva il sistema sanitario, e chi doveva rispondere in base alla domanda, non in base all'offerta che aveva. Ecco che noi oggi siamo carenti di alcune... Ci mancano i medici. No, non mancano i medici in Italia. Non manca il medico in quanto tale. Manca lo specializzato in quella determinata specialità di cui c'è bisogno in questo momento nella vita del nostro paese. Tutto questo richiede governo. Allora, arriviamo all'altro punto. Io ho chiuso, diciamo, nel periodo in cui la regionalizzazione prendeva piedi. Poi c'è stata l'approvazione del titolo quinto. Ho sempre detto che mi sono pentito di averlo votato, non per i suoi contenuti, ma perché fu votato con un voto di maggioranza e quindi la Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza. Adesso ci ritroveremo tra qualche tempo a questo tipo di violenza nei confronti della nostra Carta Costituzionale, ci verrà rinfacciato che una volta l'ha fatta anche il centro-sinistra. Certo, non siamo andati a toccare le fondamenta, il presidenzialismo, l'autonomia differenziata e quant'altro, però anche noi l'abbiamo fatta di un pezzo importante. Noi oggi non abbiamo più un servizio sanitario nazionale, abbiamo 21 servizi sanitari regionali, la cui somma non fa un servizio sanitario nazionale. La Bindi è contro la regionalizzazione? No, io non sono contro la regionalizzazione, so soltanto che tutti gli stati federali hanno un governo centrale molto forte, e regionalizzare la sanità non significa consentire alle regioni di adottare i modelli organizzativi che decidono di adottare a prescindere da quelle che sono le coerenze con i principi del sistema. Regione virtuosa, perché se io vado a vedere la riforma scritta con gli assessori regionali, approvata dal Parlamento, ma scritta con gli assessori regionali, se c'è una regione che l'ha applicata, non dico al 100%, ma almeno al 90%, è la regione Emilia-Romagna, in parte la mia Toscana. Il Veneto già partiva in quel modo prima dello stravolgimento fatto dai governi di Zaia. Ma c'era l'integrazione, ospedale-territorio, integrazione sociosanitaria. Qui avete i distretti, le case della salute, l'assistenza domiciliare, il finanziamento per la non autosufficienza, l'applicazione corretta della libera professione legata all'esclusività del rapporto dei professionisti. Ma quando ci troviamo di fronte a una regione nella quale non ci sono i distretti, o sono distretti di 500.000 persone, ma la prossimità, ma l'integrazione, ma la presa in cura delle persone, com'è possibile? Certo che poi si misurano l'efficienza in base al numero di prestazioni degli ospedali e fioriscono le cardiochirurgie. Non, in alcune regioni sono saltati i dipartimenti di prevenzione. Si è smarrito completamente il rapporto col territorio. Il famoso decreto 77, che è un passo avanti, ma c'ha due allegati, uno prescrittivo e uno descrittivo. Guarda che invenzione che sono arrivati a fare. Cioè, le cose giuste sono scritte in quelle descrittivo, quelle descrittive, abbastanza giuste. Invece quello prescrittivo, per alcune regioni, è un passo indietro. Ma come si fa a pensare alle case di comunità nella quale l'assistente sociale è facoltativo? Per non pensare, e questo è un fatto nazionale, al rinnovo della Convenzione dei Medici di Medicina Generale, che sono il perno di un sistema universalistico, che sono il primo accesso. Lasciatemelo dire, io non posso sentire dire che si telefona e si prende l'appuntamento. Dal medico di medicina generale. Il medico di medicina generale sta lì e tu vai e lo trovi. E se non trovi lui, trovi quello con cui è associato. E se non c'ha l'ambulatorio, perché per fortuna è nella casa della salute. Dico, ma non possiamo avere 20-21 prontuari farmaceutici. Ma il farmaco, se tutta la lotta per l'efficacia, siamo nella patria di Di Bella, su che cosa basammo la sperimentazione di Di Bella? Sul fatto che bisognava dimostrare l'efficacia e l'appropriatezza. Ora, sarà mai possibile che tra la Campania e la Lombardia, in un mondo globalizzato, ci siano dei farmaci che hanno un'efficacia e un'appropriatezza diversa tra la Lombardia e la Campania? No, spiegatemela, perché no, la mia conoscenza scientifica limitatissima non ci arriva a queste cose qua. Allora la domanda è, ma perché? Per quale motivo si è consentito questo? Che tipo di mortificazione sarebbe stata quella che invece dentro una conferenza Stato-Regione ci fosse stata la capacità di decidere insieme, senza imposizioni, che le cose buone circolavano e che le cose meno buone, incoerenti con i principi del sistema, venivano corrette. Ma la valutazione dei LEA, che viene fatta, si basa su talmente pochi indicatori che certamente sono quasi tutti a posto. Io ho bisogno di tante cose per capire se un sistema funziona e soprattutto se il modello organizzativo nel quale c'è l'autonomia regionale è coerente con i principi del sistema. Perché se tu non c'hai i distretti e non organizzi il territorio, tu non rispondi ai principi fondamentali del sistema universalistico che basandosi sulla presa in carico della persona hanno prevenzione, cura, riabilitazione e non ti spezzettano in tanti segmenti che ti fanno impazzire quando vuoi avere un servizio, un collegamento col servizio sanitario. Allora, siamo in tempo? Io penso di sì. Io penso che siamo in tempo perché i soldi vanno trovati e giustamente le case della comunità è inutile costruire mura se dentro non ci metti il personale. Sono già pronti i colossi ospedalieri a mandare in campo il personale privato. Affronti il problema del personale in termini quantitativi e qualitativi. Fai delle regole comuni, perché se una struttura è accreditata con il sistema pubblico non può avere regole diverse nei confronti del personale, perché se io gli do più soldi o lo sollevo dall'esclusività di rapporto e lo pago con gli stessi soldi con i quali pago la struttura pubblica, quello pensa che lì ci sta meglio e ci va, perché non dovrebbe. Poi trovano un padrone diverso e ne ho trovati tanti che sono tornati indietro. Io mi sono rotto una spalla nel maggio del 20 in pieno Covid, vado nel mio ospedalino di zona dove c'era una buona ortopedia che poi hanno distrutto, mi vede l'ortopedico dell'ospedalino di provincia e mi dice alcune cose, però mi dice guarda, siccome insomma 70 anni, la spalla rotta in 3 punti, se lei va da qualcun altro, sono venuta da Porcellini, ha confermato le cose che aveva detto l'ortopedino dell'ospedalino di provincina, va bene? Questo ragazzo gira, rigira e rigira, l'hanno fatto andare via perché non glielo consentiva di lavorare come doveva lavorare. È andato nel privato, adesso sta facendo il medico di famiglia. Ma io continuo ad andarci, perché vengo di tanto in tanto a fare i consulti da quelli più bravi, ma se ho bisogno di una cosa immediata vado là. E glielo ho detto, allora aveva ragione, mi ha detto. Bene, allora... Come possiamo consentire che vada via il personale? Cominciamo a dare regole comuni, no? Intanto, se una struttura è accreditata e pagata con gli stessi soldi, ne dico un'altra, se ci sono dei medici qui che si arrabbiano con me, tanto ci sono abituato. Ma è mai possibile che tutti quelli che vanno in pensione hanno qualche problema di compatibilità se continuano a lavorare e per i medici non ce n'è nessuno? Io ho la mia ecografista, molto brava, era Repubblica, nata in pensione, ora lavora in una struttura privata. E io ogni tanto vado da lei, perché so che mi posso fidare. Ma non paga pegno, eh? Allora, primo, i direttori generali, di cui io ho sempre difeso la funzione, di nomina politica peraltro, trovandomi in disaccordo anche con qualcuno, perché... Se la politica non ha la responsabilità, poi se fa spartizione elettorale è un altro discorso, ma se fa la politica per quale motivo non deve nominare un direttore generale? E chi altro dovrebbe nominarlo se non chi ha la responsabilità della programmazione? E ho sempre difesa perché ho sempre detto che le aziende sanitarie hanno come fine quella di assicurare la salute dei cittadini usando bene il denaro pubblico. Quindi una funzione manageriale è fondamentale, non perché il fine dell'azienda è risparmiare, il fine dell'azienda è dare salute, usando bene le risorse, perché se si usano male chi ci rimette sono quelli che hanno meno possibilità, non quelli che ne hanno di più. È un sano principio, secondo me, non di mercato ma di amministrazione pubblica, no? Si parlava una volta di economicità, no? Delle aziende pubbliche, e così deve essere l'azienda sanitaria. Però il direttore generale se ha la funzione di produrre la salute dei cittadini, prima cosa deve avere un rapporto corretto con i suoi operatori. E loro devono sentirsi al centro del sistema e devono essere valorizzati e le professionalità devono essere assolutamente valorizzate. Quindi questo clima va ricreato dentro il sistema pubblico. Al tempo stesso però, mentre si deve intervenire per rilanciare il sistema pubblico, bisogna anche dare qualche regola in più ai sistemi di accreditamento che francamente sono stati un modo per introdurre appunto competizione e non collaborazione dentro il sistema, usando peraltro le stesse risorse. Non so se da voi capita, ma se arriva un punto nel quale tu chiami una struttura privata accreditata, gli dici vorrei venire a farmi una radiografia, e loro ti dicono a pagamento sì, perché con i soldi dell'accreditamento abbiamo finito le risorse. Capita anche questo adesso, no? Sta capitando anche questo. La struttura pubblica questo non se lo può permettere, ovviamente. Ti risponde con la lista di attesa. La mia domanda è davvero quella, ma per quale motivo non si trova il modo? La risposta del governo, che è dare più soldi alle strutture private, a me ha impressionato. Non può essere questa la risposta. La risposta è fare investimenti pubblici maggiori e poi rilanciare assolutamente questa visione della cura, la cura della persona. In tutte le, all'articolo 3 io aggiungerei senza distinzione di età, no? Perché l'età sta diventando, possiamo essere un paese che non ha ancora una legge sulla non autosufficienza? Che non ha un fondo universalistico sulla non autosufficienza, che pesa sul sistema sanitario, sulle famiglie, su, no, non entro nei particolari, ci sono passato, con due genitori centenari, so che cosa ha voluto dire, ma io mi domando come fa una famiglia normale a tirare avanti in una situazione del genere. E questo non può essere a macchia di leopardo. Allora, siamo ancora in tempo? Io penso di sì, perché tutte queste sono tutte cose che si possono fare, che si possono chiedere alla politica di intervenire, che si possono chiedere a noi stessi di tornare ad affezionarci a questo bene pubblico e di provare a prendersene cura anche noi per rilanciarlo. Ecco, Sabato ci sarà una manifestazione a Roma di associazioni, sindacati, per incominciare la battaglia. Poi ce ne sarà una sull'autonomia differenziata, perché questo paese è fin troppo spezzettato, ha bisogno di essere unito, non ha bisogno della secessione dei ricchi in Italia, ha bisogno di unirsi. E io penso che esperienze come queste devono servire a prendere coscienza, a chiedere alla politica maggiore responsabilità e possibilmente, ecco, ad allargare questa possibilità di sentirsi una comunità a tante altre persone che forse hanno anche strumenti culturali inferiori ai nostri.
Grazie.